Capitolo 33. Alexei Alexandrovich tornò dal ministero alle 4, ma come spesso gli accadeva, non fece in tempo a passare da lei. Entrò nello studio a ricevere i sollecitatori che aspettavano e a firmare alcune carte portate dal capogabinetto. A pranzo, dai Karenin erano invitati a pranzo sempre un 3 persone, vennero una vecchia cugina di Alexei Alexandrovich, il direttore del dipartimento con la moglie e un giovanotto raccomandato ad Alexei Alexandrovich per un posto. Anna entrò in salotto per intrattenerli. Alle 5 in punto, l'orologio di bronzo in stile Pietro I non aveva finito di battere il 5° tocco, entrò Alexei Alexandrovich in cravatta bianca e in frac, con 2 decorazioni, perché subito dopo pranzo doveva andar via. Ogni minuto della vita di Alexei Alexandrovich era impegnato e ripartito. E per riuscire a sbrigare quello che doveva fare ogni giorno, si atteneva alla più stretta puntualità. Senza fretta ma senza tregua era il suo motto. Entrò frettoloso in sala, salutò tutti e, sorridendo alla moglie, sedette. «Sì, è finita la mia solitudine. Non puoi credere come sia spiacevole» egli marcò la parola spiacevole «pranzare da solo». A pranzo parlò con la moglie delle faccende di Mosca. Con un sorriso canzonatorio chiese di Stepan Arkadich, ma la conversazione, prevalentemente generale, si aggirò sulle questioni amministrative e sociali di Pietroburgo. Dopo pranzo egli passò una mezz'ora con gli ospiti e, stretta di nuovo la mano alla moglie con un sorriso, uscì e andò al consiglio. Anna non andò questa volta né dalla principessa Betsy Tverskaya, che, saputo del suo ritorno, l'aveva invitata per la serata, né a teatro dove quella sera aveva un palco. Non andò soprattutto perché il vestito sul quale contava non era pronto. Quando gli ospiti se ne andarono, dato uno sguardo generale al guardaroba, Anna si indispettì molto. Prima della sua partenza per Mosca, ella, che in genere era abilissima nel vestirsi senza spendere eccessivamente, aveva dato a rimodernare 3 abiti alla sarta. Bisognava rifare i vestiti in modo da non farli riconoscere, e dovevano essere pronti già da 3 giorni. Invece 2 vestiti non lo erano affatto, ed il terzo non era riuscito come avrebbe voluto lei. La sarta era venuta a giustificarsi e aveva sostenuto che in quel modo andava bene, e Anna si era indispettita tanto da provarne rimorso, dopo, al ricordo. Per rasserenarsi completamente era andata nella camera del bambino e aveva passato tutta la serata col figlio. Lo aveva messo lei stessa a letto, gli aveva fatto il segno della croce e gli aveva rimboccato le coperte. Era felice di non essere andata in nessun posto e di aver passato così bene la serata. Si sentiva leggera e tranquilla e vedeva chiaramente che tutto quello che in viaggio le era parso così importante non era che uno degli insignificanti comuni casi della vita mondana di cui non aveva da vergognarsi, né dinanzi a se stessa né dinanzi ad altri. Sedette presso il camino con in mano il romanzo inglese e aspettò il marito. Alle 9:30 in punto si udì la sua scampanellata ed egli entrò nella stanza. «Finalmente sei tu», disse lei tendendogli la mano. Egli le baciò la mano e le sedette accanto. «Vedo che il tuo viaggio è andato bene nel complesso», disse. «Sì, molto», rispose lei e cominciò a raccontargli tutto dal principio. Il viaggio con la Vronskaya, l'arrivo, la disgrazia alla stazione. Dopo disse della sua impressione di pena provata prima per il fratello e poi per Dolly. «Io non credo che si possa scusare un uomo simile, anche se è tuo fratello», disse Alexei Alexandrovich severo. Anna sorrise. Capì che egli aveva detto ciò proprio per mostrare che le considerazioni di parentela non potevano trattenerlo dall'esprimere con franchezza la propria opinione. Conosceva questo tratto in suo marito e le piaceva. «Sono contento che tutto sia finito felicemente e che tu sia tornata», continuò. «Ebbene, che cosa dicono della nuova tesi che ho fatto passare al consiglio?» Anna non aveva sentito dir nulla di questa tesi e si pentì d'aver dimenticato con tanta leggerezza quello che per lui era così importante. «Qui, al contrario, ha fatto molto scalpore», disse lui con un sorriso di compiacimento. Ella vedeva che Alexei Alexandrovich voleva comunicarle qualcosa che lo lusingava a proposito di quella questione e, interrogandolo, lo portò a raccontare. Con lo stesso sorriso di compiacimento, egli parlò delle ovazioni che gli erano state fatte in seguito all'approvazione della tesi. «Ne sono stato molto contento. Questo dimostra che finalmente da noi comincia a consolidarsi un'opinione ragionevole e decisiva su questa faccenda. Dopo aver preso il suo secondo bicchiere di tè con panna e pane, Alexei Alexandrovich si alzò e si diresse nello studio. «E tu non sei andata in nessun posto? Ti sarai annoiata, probabilmente», disse. «Oh no», rispose lei alzandosi dietro di lui per accompagnarlo nello studio. «Cosa mai leggi ora?» domandò. «Sto leggendo la Poésie des Enfers del Duc de Lille», rispose lui. «È un libro molto interessante». Anna sorrise come si sorride alla debolezza delle persone care e, posto il braccio sotto quello di lui, lo accompagnò fino alla soglia dello studio. Conosceva la sua abitudine, che era ormai una necessità, di leggere la sera. Sapeva che, malgrado i doveri d'ufficio che assorbivano quasi tutto il suo tempo, egli considerava doveroso seguire quanto di più notevole appariva nel mondo della cultura. Sapeva pure che in realtà lo interessavano solo i libri di politica, di filosofia e di teologia, che l'arte era del tutto estranea alla sua natura, ma che nonostante questo, o meglio, per questo, Alexei Alexandrovich non trascurava nulla che avesse successo in questo campo e considerava suo dovere leggere tutto. Sapeva che nel campo della politica, della filosofia, della teologia, Alexei Alexandrovich aveva dei dubbi o faceva delle ricerche, ma che nelle questioni di arte e di poesia, in particolare nella musica, del cui senso era completamente sprovvisto, aveva le più ristrette e tenaci convinzioni. Gli piaceva parlare di Shakespeare, di Raffaello, di Beethoven, del valore delle nuove correnti poetiche e musicali che venivano tutte classificate da lui con una logica molto chiara. «E Dio sia con te», disse lei presso la porta dello studio, dove già gli erano stati preparati un paralume sulla candela e una caraffa d'acqua accanto alla poltrona. «Io intanto scriverò a Mosca». Egli le strinse la mano e la baciò di nuovo. «Però è un brav'uomo, leale, di buon cuore e notevole nel suo campo», si andava dicendo Anna, tornata in camera sua, quasi a difenderlo di fronte a qualcuno che lo accusasse e che dicesse a lei che non lo si poteva amare. «Ma come mai ha le orecchie che gli sporgono così stranamente in fuori? Forse si è tagliato i capelli». A mezzanotte in punto, quando Anna era ancora seduta allo scrittoio, terminando una lettera a Dolly, si udirono dei passi eguali e Alexei Alexandrovich, in pantofole, lavato e pettinato, col libro sotto al braccio, si accostò a lei. È ora», disse, sorridendo in modo particolare, e si diresse in camera. E quale diritto aveva di guardarlo così? Pensò Anna ricordando lo sguardo di Vronsky su di Alexei Alexandrovich. Spogliatasi, Anna entrò in camera, ma sul suo volto non solo non c'era più quell'animazione che durante il soggiorno a Mosca le balenava tra gli occhi e il riso, ma al contrario il fuoco sembrava ormai spento in lei, oppure nascosto in qualche parte, lontano.